La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati nell'ultimo appuntamento settimanale di Punto Biancorosso, questa striscia quotidiana che da una quindicina d'anni vi tiene compagnia tutti i giorni alle 18.30 per parlare dell'Ancona Calcio, dell'Ancona 1905 in questa annata e soprattutto quello che accadrà da qui in avanti. Come sempre in studio Stefano Fera, ma voi potete interagire con il sottoscritto utilizzando i soliti canali 334 35 20 488, il numero magico per dialogare con noi sulle frequenze di Radio Tua. Vediamo subito la rassegna stampa, poi andremo a contattare il nostro primo ospite, parliamo del consigliere comunale di Ancona, Daniele Berardinelli. Continuiamo questa nostra striscia dedicata al coinvolgimento proprio dei consiglieri comunali della Dorica a proposito di Ancona. Sapete che tra altre cose adesso Ancona è un po' alla ribalta proprio con un consigliere comunale che abbiamo avuto ospite nella giornata di ieri, ma per tutta altra faccenda non legata al calcio e quindi per noi non ci tocca. Resto del Carlino, oggi, ieri ci siamo occupati dell'ampio spazio dedicato dal Corriere Adriatico al caso Ancona. Oggi è la volta invece del Resto del Carlino, che dedica tantissimo spazio all'Ancona e tocca un tasto che a noi piace. A noi piace, su cui abbiamo lanciato anche qui un'idea provocatoria nelle scorse edizioni della nostra striscia, quella di invitare o far fare un giro panoramico proprio ai consiglieri comunali allo stadio del Conor, proprio per vedere le condizioni in cui si trova questo stadio, perché quando si parla di degrado del Conero si pensa a una cosa, si pensa mentalmente, fisicamente a una un qualcosa che la realtà invece supera abbondantemente. Ma andiamo nel dettaglio. Resto del Carlino, prima pagina: calcio, crack Ancona, lo stadio del Conero cade a pezzi. Questo è il lancio nella prima pagina. Ci spostiamo immediatamente invece sul Resto del Carlino, inserto Ancona, lo andiamo subito a scoprire. Una foto dei pullman scolastici che sono ospiti in questo momento all'interno dello stadio del Conor, utilizzata come rimessa. Certo, anche in questo caso viene data la colpa a Miani, ma non c'entra assolutamente niente se l'amministrazione comunale sta ospitando gli scuolabus all'interno del Conor. C'è un motivo. Crack Ancona, il del Conor a pezzi, tra discariche e infiltrazioni d'acqua ovunque, costò alla città circa 70 miliardi di vecchie lire. Se questo è uno stadio, cioè, ci sono delle foto che, se avete modo, andate a vedere, perché apre uno spaccato di quello che stavamo parlando appunto in precedenza. Pagina 2, ancora in primo piano, lo stadio in una discarica, infiltrazioni in ogni angolo, il simbolo della decadenza, l'impianto sportivo nel degrado senza precedenti. Pezzo di Pierfrancesco Curzi. Sono i sotterranei a regalare uno spaccato inedito e drammatico, a confermare, se ce ne fosse bisogno, che l'impianto così com'è ridotto rischia solo di dover essere demolito. Dopo 25 anni di vita, la colata di cemento presenta i suoi limiti e le infiltrazioni sono centinaia. Ci sono perdite ovunque, piove dentro e ciò contribuisce a danneggiare la struttura. I magazzini e i depositi sono diventati dei contenitori di rifiuti, enormi discariche nascoste tra arredi della gloria che fu, a marcire cumuli di pezzi di legno, di materiale ferroso, di pneumatici, secchi e fusti di vernice carburante. Gli spogliatoi sono stati depredati, qualcuno ha rubato addirittura gli infissi. Poi c'è un'intervista, un dialogo con l'amministratore Davide Miani, quindi non parla solamente con noi a questo punto, parla anche con il Resto del Carlino. Dice Miani: sono l'unico rimasto, arrivo al Passo Varano 4 volte al giorno per attivare e disattivare il gruppo elettrogeno, assicurarmi che funzioni bene. La sera soprattutto verso le 22 devo sincerarmi che l'irrigazione del manto erboso parta. Pago io pago tutto io, così tiro fuori tutti i soldi che la gente mi dice di aver rubato durante la mia gestione. Ce l'hanno tutti con me, eppure io sono rimasto qui a curare pure i dettagli. Se potessi abbandonare subito questo stadio, porterei la squadra a giocare altrove. Un mastodonte come questo costa 150.000 euro di gestione ordinaria all'anno, tanti soldi, ma sono vincolato a restare qui per motivi di ordine pubblico. E ancora, un'opera colossale, diciamo, costata alla città 70 miliardi. Il prossimo 5 dicembre sarà una data da segnare con il cerchio rosso per tutti gli sportivi dorici. Esattamente 25 anni fa veniva inaugurato ufficialmente lo stadio del Conero. Lo stadio era costato, almeno la prima parte, circa 50-55 miliardi delle vecchie lire. Poi un ulteriore ampliamento, soprattutto con i lavori sulla curva, portarono il costo di ulteriori 13 miliardi di lire. Pagina 3, Pier Francesco Cursi. Il Del Conero è a pezzi e nei sotterranei spuntano stalattiti come nelle grotte. L'acqua gioca una parte fondamentale nello sviluppo del degrado dell'impianto sportivo di Passo Varano, una fonte naturale che sgorga dal terreno sul terrapieno all'altezza della gradinata. Col tempo ha contribuito a formare stalattiti e stalagmiti. Chi ha progettato e realizzato l'impianto si era sicuramente imbattuto in questa vena acquifera che sgorga goccia dopo goccia, immettendo liquido in un fronte di una ventina di metri. Lungo il perimetro dell'impianto, sotto le gradinate e le curve, corre un canale largo un metro. Nel punto della perdita d'acqua naturale, a terra appunto, si sono formate delle stalattiti solide, sedimento dopo sedimento, fino a diventare dure come marmo. E qui ci sono anche le foto. Lasciamo la descrizione del degrado, ma secondo me vale la pena di farci un salto, quindi rinnoviamo l'invito di fare magari un consiglio comunale o una gita ai consiglieri per rendersi conto dello stato del Conero, quello che è competenza di chi dovrà gestire nel futuro lo stadio del Conero e quelle che sono le competenze comunali, perché sicuramente qui non parliamo di manutenzione ordinaria. QS, quotidiano sportivo, quello del giorno, Resto del Carlino alla Nazione, in prima pagina, Davide Miani, parole di speranza, abbiamo i soldi per la Serie D. Ci sono quasi due mesi per sistemare il settore tecnico, adesso la priorità è chiudere il cerchio con l'iscrizione. Andiamo subito all'interno del Ancona Sport. Parla di Nicola. Ho sentito sciocchezze atroci negli ultimi mesi ad Ancona. Tra mille difficoltà stiamo cercando di portare avanti il progetto. Di Nicola, mai versato denaro nelle casse di questa società. 5 giorni per decretare o meno il decesso sportivo dell'Ancona 1905, quelli che restano a Davide Miani, nonostante il comunicato di rinuncia alla Serie D nello scorso lunedì, per tentare di trovare finanziamenti e finanziatori in tempo utile per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Lega, ai propri tesserati, all'Istituto di Previdenza e all'erario. Giuseppe Poli, il pezzo che stiamo leggendo sul Resto del Carlino. Il comunicato dello scorso lunedì, dice appunto Poli, è stato alquanto prematuro. Forse Miani lo ha fatto per capire se qualche anconetano scosso dalla notizia potesse darci una svegliata, ma dubitiamo che potesse accadere ad ancora. Tra mille difficoltà stiamo cercando di portare avanti il progetto. Il totale del passivo è 1.300.000 euro circa, ma quanto è stato aperto questa società era di 1.800.000 euro e nessuno ne parla, dice così Di Nicola. Poi l'affianco, foto di Miani e la ricetta per poter ripartire. Ci sono quasi due mesi per sistemare il settore tecnico, adesso la priorità è chiudere il cerchio con l'iscrizione. Pier Francesco Cursi, l'articolo. Miani, parole di speranza, abbiamo i soldi per la D. Posso dirlo, afferma Miani dopo aver fatto visita all'impianto di generazione elettrica dello stadio del Conero. Abbiamo i soldi necessari per iscriverci alla Serie D, adesso basta volere, una corsa contro il tempo, ma se tutto procede come auspico, entro il 28 luglio prossimo l'Ancona sarà regolarmente iscritta. La Lega è stata chiara, servono circa 600.000 euro e io quei soldi li posso garantire. Ci sono i crediti sportivi, circa 300.000 euro a cui aggiungere i soldi cash degli sponsor. Sono tre, un imprenditore di Belluno, uno qui di Iesi e un terzo, un vecchio socio che metterà la sua parte. Con questo contante possiamo andare sicuri in Lega, iscriverci e partire per la nuova stagione. Adesso la priorità è chiudere il cerchio con l'iscrizione. Per farlo dobbiamo seguire i regolamenti, appianare vecchi debiti, in particolare chiudere il discorso con gli stipendi di alcuni giocatori. La Lega lo impone. Servono 150.000 euro adesso, li abbiamo. Il resto della situazione debitoria, intanto ripartiamo, saldiamo i conti per l'iscrizione, creiamo l'apparato societario e poi col tempo penseremo a saldare ogni debito. Si chiude il pezzo di Cursi. Se potessi, dice ancora Miani, porterei la squadra a giocare altrove, ma la questura, per motivi di ordine pubblico, vuole che si giochi al Del Conore, non consente alternative. Bisogna sistemare lo stadio e in questo caso il comune deve fare la sua parte e non può lasciarci soli. Ampio spazio dedicato oggi dal Resto del Carlino alla situazione Ancona, non solo l'Ancona intesa come calcio, ma Ancona anche come stadio. E allora, noi ci fermiamo, diamo la linea alla pubblicità e poi andiamo a introdurre il nostro primo ospite. 334 35 20 488, il numero magico a vostra disposizione. State con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Brown, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
punto biancorosso.
Rientriamo direttamente dopo questa ampia pagina dedicata al Resto del Carlino. Poi nella seconda parte andremo anche con il Corriere Adriatico, taglio completamente differente ovviamente sulla testata di Via Berti, ma occupiamoci invece della nostra striscia, così, che abbiamo iniziato da martedì sera, quella dedicata ai consiglieri comunali di Ancona, maggioranza e opposizione, e soprattutto alla questione Ancona. E allora abbiamo con noi il dottor Daniele Berardinelli, a cui do il benvenuto, Forza Italia, per se è giusto, no? Credo e spero di sì.
Sì, come... sì, è giusto.
Ecco, a posto.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, dottor Berardinelli, anche per lei, ho visto che è intervenuto nella commissione sport, c'è stato anche il suo commento. Intanto noi avevamo sollecitato un interessamento da parte di tutto il consiglio comunale, quindi di tutti i consiglieri, per smuovere le acque che erano andate veramente stagnate. Ormai è un periodo che di Ancona non si parlava più, e soprattutto non se ne parlava e non se ne è parlato in consiglio comunale. La domanda d'obbligo è: perché nessuno ha parlato mai dell'Ancona intesa come Ancona Calcio? Non interessa proprio questa squadra al comune di Ancona?
No, guarda, direi che non è così. Ci sono state diverse interrogazioni urgenti che hanno riguardato l'Ancona Calcio. Mi ha dato sempre un po' fastidio quelle persone che hanno visto nel bacino dei tifosi dell'Ancona soprattutto una riserva di voti, per cui devo dire che quelle strumentalizzazioni, quelle photo opportunity con alcuni dirigenti, di persone che magari fino al giorno prima non si erano mai interessate di calcio, mi hanno sempre dato un po' fastidio, perché si capiva che non c'era né un interesse per lo sport del calcio magari, ma soprattutto non c'era un interesse nello specifico per l'Ancona Calcio, ma era solo un tentativo di mettere il cappello politico sulla squadra. E questo, per cui devo dire la verità, mi sono sempre tenuto un po' distante dall'aspetto proprio sportivo. Mi sono più interessato, per esempio, sentivo che dicevate prima, di quello che riguarda la manutenzione degli impianti sportivi, per fare un esempio, perché è una cosa che riguarda più da vicino le competenze del Consiglio Comunale. Non scordiamoci che il ruolo del Consiglio Comunale chiaramente non è quello di seguire le vicende calcistiche, forse l'unico che è titolato è il sindaco, perché giustamente a livello proprio di federazione, ma anche per esempio per quello che riguarda gli sponsor, l'interlocutore primario quando ci sono problemi societari, come si è verificato purtroppo già un paio di volte ad Ancona, è proprio il sindaco, perché è quello che in teoria dovrebbe rappresentare la città, per cui l'eventuale partecipazione attiva del mondo imprenditoriale e sociale. Per cui ecco, se ne è parlato, ci sono stati, tra l'altro abbiamo all'interno del Consiglio Comunale un consigliere che è stato un esponente di Sosteniamolo Ancona autorevole, perché ha ricoperto anche diversi incarichi, il collega Prosperi. Per cui se ne è parlato, ma secondo me forse se ne è parlato male, ecco, diciamo così.
Ecco, soprattutto adesso in questo periodo si rischia, appunto, chi è che cerca di inserirsi in questo meccanismo solo a scopo elettorale. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non vogliamo fare una vetrina qui da noi, però cercare di capire. Intanto ieri ho toccato il tasto con il dottor Bisaglia, non ho avuto una risposta in questo senso, ma facendo un controllo di quanto accaduto indietro nel tempo, negli ultimi 15-20 anni, è un dato di fatto che tutti coloro che si sono avvicinati all'Ancona hanno lamentato di sentirsi abbandonati dal comune dorico. Il solito discorso: mancanza dei campi, mancanza soprattutto di un supporto. Allora ho chiesto a Orbisaglia se per caso nei meccanismi utilizzati dal comune, quindi leggi, decreti, modo di fare, insomma, del nostro comune, che è rimasto sempre costante, quindi non è un qualcosa di nuovo, non ci sia un gap che in realtà fa sì che Ancona non sia una piazza appetibile, a differenza, non so, di Macerata o di Pesaro, cioè anche cose più locali vicino a noi. Lei pensa che ci sia un qualcosa che possa essere migliorato per favorire l'ingresso di nuovi investitori e quindi nuovi soci, nuove società, cioè nuovi imprenditori che si possano avvicinare ad Ancona e non rimanere scottati. Noi e loro, perché ovviamente parliamo sempre se si avvicina un imprenditore serio, nel caso che si avvicinano imprenditori che poi ci lasciano al crack, lì non ha colpa né del comune né nessun altro.
Ma guarda, io cerco sempre di fare un discorso come amministratore e le critiche che sono state fatte da me personalmente, ma anche da tanti altri, proprio nella gestione complessiva degli impianti sportivi, dicevi la mancanza di campi, ma io adesso faccio un esempio che ho sollevato in consiglio comunale e di cui forse se ne è parlato poco. Voi pensate che noi abbiamo un assessore che è anche allenatore di pallamano di una squadra di Serie A, e il palazzetto dello sport di Via Veneto non prevedeva la possibilità di far entrare 99 persone, più di 99 persone, comprese gli allenatori, le persone in campo, gli dirigenti, accompagnatori. Cioè, stiamo parlando di un palazzetto dello sport che dovrebbe stare a cuore proprio per il ruolo che svolge l'assessore allo sport del comune di Ancona, che fa l'allenatore proprio di una squadra che lì gioca. Ecco, massimo 99 persone. Voi capite che non è solo una questione di calcio. Io da ragazzo mi è capitato di assistere a splendide partite di pallavolo maschile, di pallavolo femminile, la squadra di basket femminile. Cioè, da noi non c'è stato negli ultimi 20 anni un'attenzione a tutto lo sport. Lo stesso quello che riguarda le strutture, forse in certi casi, per esempio lo stadio del Conero sovradimensionato rispetto alle esigenze di una città come Ancona, ma comunque tutte le strutture che sono state realizzate, compreso il Pala Rossini, sono state ideate da politici che facevano politica 30 anni fa. Mascino era l'assessore che aveva ideato quel tipo di cittadella sportiva nella zona di Varano. Per cui secondo me proprio c'è stato un disinteresse totale, non solo nel calcio, ma in generale in tutto, per tutto quello che riguarda lo sport e gli impianti sportivi, senza capire l'apporto fondamentale che dà allo sport anche per togliere i ragazzi dalla strada, dargli un impegno quotidiano, delle regole che possono essere importanti poi magari per sfuggire ad altre tentazioni che i ragazzi sempre di più possono avere, come la droga, eccetera. Per cui è venuto proprio a mancare la concezione dell'importanza dello sport nella nostra città. E se vengono a mancare, con tutto il rispetto per altre squadre, penso non so al rugby o al football americano, che comunque danno notevoli soddisfazioni, però se vengono a mancare gli sport principali che sono pallavolo, pallacanestro e calcio, è difficile tutto il resto. Qualche tempo fa c'è stato un tentativo di scorciatoia con il basket, cercando di far giocare qui ad Ancona, al Pala Rossini, una squadra che non aveva nessun collegamento con Ancona perché veniva da Porto San Giorgio, poi era stata ospitata lo stesso in un'altra città. Ecco, questi tentativi qui che sono sembrano dei trapianti che subiscono poi un rigetto perché la gente non riesce ad innamorarsi, affezionarsi, non si crea un substrato che può servire per esempio per il settore giovanile e per far crescere un gruppo di ragazzi che poi possano a loro volta diventare piccoli campioni nel senso buono, non nel senso di arricchirsi, ma insomma di far crescere il livello dello sport nella nostra città. So di un ragazzo che gioca a pallacanestro che adesso è stato tra quelli più giovani, che è stato chiamato nella nazionale, per cui abbiamo anche le potenzialità, però in realtà è dovuto trasferirsi fuori da Ancona, è dovuto andare al nord perché da noi non c'è stata la possibilità di sviluppare questo tipo di eccellenze. Per quello che riguarda il calcio, la relazione che avete letto prima, fatta dal giornale sulle condizioni dello stadio del Conero, è evidente, ma è evidente da anni. Vi ricordo che in passato ci sono state diverse blocchi, diversi pericoli che non si potessero aprire gli impianti perché mancava anche il monitoraggio, le videocamere, tutto quell'aspetto della sicurezza, perché non erano stati pagati i fornitori, non era stato realizzato l'impianto che doveva essere realizzato, anche quando la situazione non era come quella attuale. Cioè, c'è stato veramente un disinteresse totale, un disinteresse completo da parte della politica, perché probabilmente non c'è stata una classe dirigente che si sentiva molto, come posso dire, partecipe di queste vicende. Non erano probabilmente tifosi. Il sindaco attuale, io addirittura credo che in questo momento qualche piccola vendetta personale nei confronti dei tifosi dell'Ancona la stia esercitando, lo dico scherzando, ma credo che veramente dopo alcuni screzi che ci sono stati in passato, probabilmente adesso c'è arrivato un momento un po' della resa dei conti. Ecco, questo non fa bene allo sport, ma non si capisce che lo sport, importante come il calcio, ha dei riflessi importantissimi nella città, sia dal punto di vista turistico che, come dicevo prima, dal punto di vista sociale. Per cui sono tutti aspetti negativi. Se ci aggiungiamo che già abbiamo avuto dei problemi dal punto di vista economico, cioè il fallimento, tra virgolette, di tutta la gestione del Pala Rossini, che è ritornato sul groppone dell'amministrazione comunale, perciò di tutti i cittadini d'Ancona, adesso rischiamo che la stessa cosa possa avvenire con
lo stadio del Conero. E appunto è questo che dicevo io, ma è probabile che magari ci sia un qualcosa, un meccanismo che è datato 20-25 anni fa, che viene riproposto ogni volta, che in realtà sarebbe da ritoccare. Io ieri con Risaglia parlavo appunto, se si sente che la prima squadra della città possa essere il biglietto da visita per la città, cioè se è valutato questo tipo di rapporto che dovrebbe essere instaurato tra la prima squadra cittadina, quella che tra le altre cose milita in un campionato più importante, e il Comune di Ancona. Questo una prima parte. La seconda, se finché i campionati sono a questo livello, quello che ci accingeremo eventualmente a fare, o Eccellenza o Serie D o anche la stessa Lega Pro Serie C, dove i costi sono più alti dei benefici, non sia anche in questo caso il Comune che debba dare una mano in qualche maniera, togliendo magari qualche costo, non fare sborsi, ma togliendo magari qualche costo nei confronti sempre della prima squadra cittadina. Poi quando diventa Serie B o Serie A, per noi non penso, ma ipoteticamente un domani si ritornasse in Serie B, dove ci sono i diritti televisivi, dove c'è tutto un altro discorso, ecco che la società che è entrata non avrebbe più bisogno di un aiuto perché ha altre entrate.
Ma sai, anche su questo io vedo poca trasparenza, perché anche la gestione dei problemi, per esempio della fornitura elettrica, no? Per cui su cui credo che l'assessore Marasca non sia stato così, diciamo, completamente trasparente, perché un po' forse sembrava che ci si dovesse un po' vergognare che si era contribuito, si era praticamente dato una mano per cercare di risolvere quell'aspetto, si è trovato un po' la scusa della possibilità che il manto erboso potesse andare a rovinarsi. Ecco, non ci sono, secondo me, dei comportamenti completamente trasparenti, e che secondo me invece andrebbero spiegati alla città, e andrebbe spiegato che tipo di atteggiamento si vuole tenere. Non è una questione di oggi. Io già in passato, come dicevo prima, ho visto alcuni tentativi di, non dico ostacolare, però non agevolare sicuramente alcune cordate che non erano, dal punto di vista politico, non erano forse considerate compatibili. C'è un retaggio del passato che secondo me ci penalizza molto, in cui anche penso ai tempi di Longarini, in cui c'erano delle passeggiate prima dell'inizio della partita degli amministratori comunali. Non voglio in nessun modo difendere o attaccare, però è un dato di fatto che forse qualcuno sperava che potessero essere fatti oggigiorno da amministratori di un altro colore politico, che non erano abituati e non erano stati abituati in passato a farli, e secondo me questo qualche problema l'ha creato, perché il passaggio fin dai tempi di Sturani, ma poi anche con Gramillano, ripeto, cioè, secondo me è evidente il tentativo di metterci sopra il cappello politico, e questo ha creato, secondo me, un po' di come posso dire, non c'è stato, non è filato tutto liscio, e secondo me invece bisognava, come in questo caso bisognerebbe, dare la massima trasparenza. L'ho detto in commissione davanti ai colleghi, mi aspettavo che quella commissione, che in realtà si è risolta in nulla di fatto, perché praticamente c'è stato una giustificazione di Biecar per l'atteggiamento, un po' di accuse a Sosteniamo l'Ancona, ma in realtà l'assessore ha solo parlato di quello che aveva speso per mettere a posto un tubo, per insomma, cose veramente ridicole per il momento difficile che sta passando l'Ancona Calcio. Per esempio, secondo me quella doveva essere l'occasione, mi auguro che ce ne sia una a breve, prima della pausa estiva, in cui invece si possa fare completamente un'apertura a tutti quelli che sono interessati alle sorti dell'Ancona. Ho già detto, ripeto, in commissione mi sarebbe piaciuto vedere Recchi con qualcuno che lo accompagnava per spiegare qual era il suo progetto, Gnocchini, che ho visto qualche volta sui giornali, che lo stesso poteva spiegare qual è il suo ruolo in questo momento, se è un ruolo di facilitatore, un ruolo di investitore, lo stesso Schiavoni. Mi sarebbe piaciuto vedere un tavolo allargato in cui si potessero affrontare tutti i problemi che riguardano l'Ancona, perciò quello dei campi, quello delle utenze, quello del settore giovanile è venuto a mancare. Non c'è stato, non c'è un grosso interesse, visto il secondo me c'è stato un eco molto negativa di quella riunione, e hanno cercato un po' di tamponare. Poi c'è stato un aumento di attività proprio così di base e poco più, mentre invece bisognerebbe dare una svolta seria. Ripeto, mi aspetterei che il sindaco facesse un po' da coordinatore di tutte quelle che sono le situazioni attuali, e io allargherei di molto anche la platea di quelli che possono partecipare a questa riunione. Io penso che una famiglia storica come quella di Angelini, che ha avuto molto dalla nostra città, non ultimo ricordo che l'amministrazione comunale ha anche pagato un immobile pieno di amianto e un minimo di riconoscenza per quello che è stato fatto dal comune, perciò dai cittadini di Ancona, la famiglia Angelini la meriterebbe. C'è l'API, che è una realtà importantissima, che potrebbe essere coinvolta a livello di sponsorizzazione. Immagino che un sindaco di un capoluogo di regione abbia la forza proprio della moral suasion per cercare di mettere intorno a un tavolo e di cercare di ottenere un aiuto in un momento così difficile. Ripeto, è chiaro che ci sono argomenti sociali che sono molto più importanti del calcio, ma sottovalutare l'importanza non solo economica per quello che riguarda turismo ed altre in proiezione futura, ma anche l'aspetto sociale dello stesso calcio è fondamentale e non può essere sottovalutato.
Ecco, ha parlato di tavolo, no? Il sindaco e lo stesso Guidotti hanno detto che dai contatti che loro hanno avuto non c'è nessuno che è interessato a investire nel calcio ad Ancona. Ritorniamo.
Scusa, vorrei fare un esempio, sì, per capirci. Mio figlio giocava nelle giovanili alcuni anni fa e io vedevo le squadre di calcio giovanili, non so, di Castelfidardo o di Senigallia, che arrivavano con la sponsorizzazione del McDonald's. Allora, io voglio capire perché la squadra di Castelfidardo 10 anni fa era sponsorizzata da McDonald's e la squadra di Ancona aveva il pulmino con le ruote completamente distrutte, lise, rischiavano, si è fermato anche in autostrada una volta il pulmino, rischiavano la vita i ragazzini perché non avevano i mezzi per andare in giro, ma non c'era la sponsorizzazione del McDonald's. Allora, siccome avevamo un McDonald's qua, perché non c'erano stati contatti e non c'era stato un coinvolgimento? Sarà più appetibile un mercato come quello di Ancona o di Castelfidardo per un'azienda come McDonald's? Io non penso che ci sia solo difficoltà a trovare sponsor o imprenditori interessati, ma credo che sia anche un po' di incapacità da parte di chi si deve proporre a riuscire a coinvolgere in un progetto serio, un progetto coinvolgente, queste sponsorizzazioni, perché è inconcepibile, lo ripeto, questo è un esempio stupido ma che tutti possono capire. McDonald's è una società presente in tutta Italia, che non è che investe in un posto piuttosto che in un altro per chissà quali motivo, soltanto per un ritorno pubblicitario, e chiaramente i ragazzi sono quelli il target che con l'attività che fanno più interessanti. Perché Castelfidardo era sponsorizzata e Senigallia sì, Ancona no? Allora credo che ci sia da parte del sindaco e da parte di Marasca anche un po' di incapacità di riuscire a toccare certi tasti e di riuscire a coinvolgere le persone.
In parte mi ha risposto alla domanda che avrei voluto fare, è la stessa che ho fatto ieri e di nuovo a Orbisaglia, il discorso legato al porto di Ancona. Cioè, noi abbiamo questa vetrina enorme legata al porto, alla nostra porta d'Oriente, come dicevamo ieri, però il comune si è dato tanto da fare, l'autorità portuale si è dato tanto da fare per ospitare un colosso come la MSC che poi attracca ad Ancona però sponsorizza Pesaro. Allora, anche sotto questo punto di vista, cosa manca per far scattare un qualcosa nei confronti della città che ospita un milione e mezzo di transito di passeggeri, che il porto al numero di contatti è la più grande azienda che ha Ancona? L'ho più sentito dire grazie a varie aziende, grazie a Angelini, ok, per carità di Dio, però come numero di personale occupato l'area portuale è la prima azienda ad Ancona, però non c'è un feeling, non c'è stato. Anche nella scorsa stagione credo che dal porto siano arrivati qualche decina di migliaia di euro, non di più. Che cosa manca? È solo coinvolgimento?
Manca secondo me un interlocutore capace con questi personaggi che possa riuscire a intrattenere un tavolo di lavoro serio con un programma che possa avere uno sviluppo nel tempo, perché ce lo siamo, prima l'ho detto io, poi l'ha confermato lei, l'esempio di MSC è uno degli esempi, ma ci sono tanti altri imprenditori che hanno fatto la loro fortuna con il porto di Ancona e con opere che sono state decise, pagate o dall'autorità portuale o dall'amministrazione comunale. Io credo che un po' di riconoscenza nei confronti della comunità in cui si vive ci debba essere. Ho sentito risposte un po' da radical chic anche in qualche caso, dicendo che magari per alcuni è più importante la vela d'altura, ecco, però sinceramente sono cose di nicchia che magari hanno più un, come posso dire, per carità, sono soldi loro, ci fanno quello che gli pare, ci mancherebbe, però hanno più un ritorno personale che un ritorno sociale per il territorio e la comunità in cui si vive. Ecco, queste persone che sono sempre state tenute proprio su un altare per certi aspetti, per la loro capacità imprenditoriale, secondo me dovrebbero essere messe di fronte a una responsabilità anche sociale e della comunità, cosa che è venuta a mancare. Il problema insomma è abbastanza complesso, chiaro che non è facile e poi non si può andare sicuramente a decidere in caso ad altri come investire somme considerevoli, questo è evidente. Però secondo me un po' di lavoro da questo punto di vista andrebbe fatto. Vi faccio anche un altro esempio, io quando vedo lo stadio della Fiorentina, che è una squadra di Serie A importante, che è completamente sponsorizzato da Estra, che è la stessa nostra azienda che riceve il contributo dei nostri concittadini per quello che riguarda la fornitura di gas, è vedere tutta la sponsorizzazione della Fiorentina in Serie A, che vi potete immaginare che costi possa avere rispetto a un campionato di quello che sarà quello dell'Ancona, perciò parliamo di Serie D, quello che è insomma, vi rendete conto che con un anno di sponsorizzazione della Fiorentina se ne pagano 10 dell'Ancona, però i soldi arrivano sia dal territorio di Firenze sia dal territorio della provincia di Ancona, per cui secondo me anche da quel punto di vista non basta l'interessamento che ha avuto Prometeo fino adesso, ci vorrebbe una sponsorizzazione, in questo caso dello stadio, che dovrebbe essere di livello completamente diverso da quello che è quello attuale. Per cui se vi capita di vedere le foto della Fiorentina, dategli un'occhiata, vedete tutta la sponsorizzazione dello stadio e fa impressione, perché i cittadini di Firenze pagano le loro bollette esattamente come i cittadini di Ancona, la stessa società. Io anche su questo credo che andrebbe fatto da parte dell'amministrazione comunale un lavoro molto in profondità per cercare di far capire che un ritorno, un po' come succede per le fondazioni bancarie, so che è improprio il paragone e vado un po' oltre, però all'interno della comunità su cui si opera e su cui si ha si fa un business, secondo me è anche giusto, anche per loro, per avere un ritorno pubblicitario di ben altro livello.
Allora, come sa, questa è una trasmissione rigorosamente in diretta con la partecipazione dei nostri radioascoltatori, alcuni messaggi. Intanto c'è Luchino che la saluta e fa un riferimento appunto alla domanda fatta a Guidotti e poi al fatto che se n'era andato dopo non aver avuto risposta. Questo ritorniamo a martedì. Poi un altro nostro ascoltatore ci fa sapere che l'amministratore delegato di McDonald's qui per l'Italia è di Castelfidardo, spiegando così come mai ci sia la sponsorizzazione per il Castelfidardo. Non so se è vero, ma noi leggiamo.
Questo. Ma non credo che sia quello di Rimente, perché non c'è il vice amministratore che è di Senigallia, per cui
non è quello il fattore scatenante. Dorico scrive: consigliere, come risolverebbe il problema del mastodonte? Costa troppo per Ancona, è sovradimensionato e crolla a pezzi. Cosa fare? Andare altrove, ridimensionarlo? Stiamo parlando ovviamente dello stadio del Conero.
Allora, io penso che una delle suggestioni che io ho 55 anni, per cui credo che chi è dell'età mia, ma anche qualcuno più giovane, una delle suggestioni che colpisce di più è quella di pensare di poter tornare a giocare all'interno dello stadio Dorico. Uno stadio che, quando c'era la partita della domenica, vedeva tutta la città stringersi attorno allo stadio nel centro di Ancona, e che aveva un fascino che il Del Conero non ha avuto mai. Per cui su questo, visto che si parla di partire da serie minori, secondo me potrebbe essere un modo di partire, cercando di ipotizzare con una programmazione seria una manutenzione rispetto a tutti i danni che sono stati elencati prima del Conero, e pensare che se si fa una buona strada dal punto di vista della crescita nei campionati, si possa poi magari tornare al Del Conero quando ci sarà la possibilità di riempirlo. Il Del Conero è nato malissimo, purtroppo abbiamo avuto diversi problemi, dal fatto che all'inizio era stato ipotizzato con la pista di atletica intorno, poi la pista è stata tolta, ma è stato lasciato inspiegabilmente uno spazio che non serve a niente se non a vedere peggio la partita. La seconda curva è stata costruita in un secondo momento e probabilmente non c'era neanche bisogno, perché io penso che le partite che hanno riempito completamente tutto lo stadio sono state veramente, si contano sulle dita di una mano, per cui anche su quello in effetti qualche difetto di programmazione c'è stato in passato. Però ripeto, secondo me la suggestione più importante in questo momento è quella che vede una ristrutturazione del Dorico, che chiaramente sarebbe una ristrutturazione non fine a se stessa, perché anche se si dovesse ritornare al Del Conero si metterebbe in piedi una struttura che poi avrebbe un fortissimo valore, come dicevo prima, per lo sport minore, per i giovani nel centro della città, per cui questa potrebbe essere una possibilità a costo minore e con una previsione a medio e lungo termine. Il Del Conero, è vero, ha costi altissimi. Faccio ancora una volta il paragone con il Palarossini: ogni volta che si apriva il Palarossini, solo di riscaldamento si spendevano delle cifre impossibili. Per cui è chiaro che anche lì è un altro di quegli aspetti che forse non sono stati considerati approfonditamente quando sono state fatte certe scelte, e adesso si pagano. Però quella del Conero, anche dal punto di vista affettivo, del Dorico, anche dal punto di vista affettivo, secondo me potrebbe essere una strada corretta.
Poi dopo lì scatta però il problema sempre dell'ordine pubblico, e riandiamo poi dopo, rientriamo
Ma
in questa spirale.
Lo ristruttura con le attuali misure che sono previste, secondo me con la capienza ridotta, visto che chiaramente il pubblico sarà di molto ridotto nelle serie minori, secondo me potrebbe essere una cosa affascinante, e anche lì sappiamo benissimo che l'ordine pubblico, non voglio dire che il questore o il prefetto in certi casi vengono tirati per la giacchetta, però insomma, se c'è un progetto serio di collaborazione tra tutte le istituzioni e gli enti, secondo me un certo tipo di ragionamento anche con le massime istituzioni governative sul territorio, secondo me si può fare qualcosa, sono convinto che si possa fare.
Rimarrebbe sempre però l'elefante, la balena bianca, che bisognerebbe
iniziare un progetto di
destinarla a qualcosa.
Perché lì va fatto un programma di manutenzione straordinaria, perché non basta quella ordinaria, ed evidentemente bisogna anche, adesso basta vedere l'esempio di quello che è successo con lo Juventus Stadium oppure con la Roma in grande, chiaramente per noi vale un po' più piccolo, però è chiaro che non si può più ipotizzare a una cattedrale nel deserto come Del Conero. Allora va ipotizzato una strutture a sostegno dal punto di vista economico dello stadio, che possono essere commerciali, residenziali o comunque di altri sport, che possano far girare somme tali che possano garantire anche la manutenzione straordinaria ordinaria del Conero.
Ma l'idea, secondo lei, l'idea l'affermo, l'idea di dare l'area come è stato fatto a suo tempo per il parcheggio Stamira, cioè fare la gara, vince un imprenditore, gli viene concesso l'area per i famosi 99 anni, però questo imprenditore deve far giocare poi la prima squadra cittadina. Uno azzera tutto, butta via tutto, sbanca tutto, fa il nuovo stadio con tutte le strutture che gli possono servire, negozi, ristorante, foresteria, tutto quello che può fare business, però ha l'obbligo in ogni caso nei prossimi 99 anni di far giocare gratuitamente la prima squadra cittadina e mettere a disposizione un campo di allenamento. Non potrebbe essere questa, diciamo, una linea per sfruttare meglio quell'area?
Assolutamente sì, io penso che l'operazione che citavo prima, quella di Roma, non c'era uno stadio come c'è adesso attualmente del Conero, ma comunque porto l'esempio di Roma perché secondo me nei primi progetti si era un po' esagerato con la parte urbanistica non sportiva, ma poi con le ultime aggiustamenti si è creato un equilibrio che secondo me invece è sostenibile da parte della città di Roma, giudicando da fuori, chiaramente non conoscendo le carte, ma come immagine c'ho questa, che si siano ridotti i volumi e si sia comunque fatto un buon lavoro per essere poi sostenibile la costruzione dello stadio, e secondo me può venire tranquillamente anche ad Ancona, sono convinto che potrebbe essere una delle possibilità. Io credo che bisognerà ormai adeguarsi a quelli che sono, hanno prima l'Inghilterra fatto scuola in questo campo e poi adesso si sta sviluppando anche nel resto dell'Europa e in Italia, di questo tipo di lavoro che può essere legato alla società oppure legato a un singolo imprenditore che però, come diceva lei, si impegna poi a far utilizzare lo stadio. E queste sono le scelte che secondo me...
Farebbe bene anche le casse comunali, perché non penserebbe più all'elefante bianco o alla balena bianca, chiamiamola così, del Conero. Non sono più soldi che escono.
Assolutamente, tant'è vero che le parole del sindaco, che in qualche caso rasenta un po' il menefreghismo, secondo me sono gravi, perché non si rende conto che non si può buttare all'aria una struttura come quella, perché o si spendono dei soldi per la manutenzione straordinaria ordinaria tutti i giorni, o comunque verrebbe veramente buttato, se non c'è un progetto di ristrutturazione generale, verrebbero buttati dei soldi pubblici che sono quelli che sono serviti per costruire lo stadio.
Alcuni messaggi poi la lascio. Vabbè, questo è sull'ordine pubblico. Questo nostro amico dice: l'ordine pubblico esiste solo ad Ancona, Pisa, Genova, Livorno no. Che vi dobbiamo dire? Noi abbiamo girato l'Italia e effettivamente stadi tipo il dorico esistono, sono praticabili, qui avevamo avuto tanti problemi. Max le scrive: Bellardini, è possibile che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto politici incompetenti? Secondo me c'è un po' di demagogia, il problema è più profondo, ci vorrebbe un patron che investa in infrastrutture e operazioni commerciali. Vabbè, magari.
Allora, che Ancona sia una città rispetto ad altre realtà anche marchigiane, posso fare il nome di Pesaro piuttosto che di Civitanova Marche, dove l'imprenditoria è completamente diversa da quella anconetana. La nostra è una società di terziario, una società di servizi, la maggior parte dei nostri cittadini, non dico che sono dipendenti pubblici, ma tra dipendenti pubblici e parastatali è evidente che non c'è proprio quello spirito imprenditoriale che c'è in altre realtà. È evidente che alcune difficoltà in più ce l'abbiamo, per cui in questo è vero che c'è una certa difficoltà a rivolgersi a imprenditori locali che possano dare un contributo importante, tant'è vero che i nomi che ho fatto sono nomi che hanno più valenza nazionale che valenza strettamente locale, su questo sono d'accordo. Come penso anche che, non abbiamo toccato questo argomento, ma secondo me è importante, bisognerà fare molta chiarezza anche su chi è che ha amministrato il club negli ultimi anni, che bisogna fare un azzeramento, credo, della situazione, un mea culpa, senza accusare nessuno all'indice, ma comunque un mea culpa vada fatto da chi ha gestito l'Ancona proprio negli ultimi tempi e si debba azzerare e ripartire. Questo è evidente, perché in certi casi si è inseguito un sogno, ma in realtà i sogni poi si scontrano con la realtà, per cui è stato difficile portarlo avanti. Demagogia negli ultimi 20 anni non lo so. So che ad Ancona negli ultimi 20 anni c'è sempre un gruppo che gestisce, un partito che gestisce la nostra città. Secondo me di errori ne ha fatti tantissimi in tanti settori, purtroppo anche quello del calcio è un settore in cui hanno lavorato male, non c'è stata una vera e propria programmazione. Porto sempre questo esempio, è inconcepibile che una città, il capoluogo di provincia, si sia fatto realizzare il luogo di incontro dei giovani in Piazza del Papa, che è il salotto buono della città considerato da tutti, con contrasti continui tra cittadini residenti e cittadini, che ragazzi che usufruiscono della piazza. Ma questo perché? Perché in tutti questi anni è venuta a mancare una programmazione seria di sviluppo della città, per cui non si sono fatte delle scelte di base su cui poi sviluppare il futuro della città. E anche per il calcio, secondo me, è stato fatto questo tipo di errore. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, poi c'è qualcuno che attacca a prescindere, qualcuno che difende l'indifendibile. Secondo me bisogna essere obiettivi e il mea culpa credo che veramente sia obbligatorio, perché poi lo stesso coinvolgimento dell'ex sindaco Gramillano è evidente che rappresentava non solo il fatto di essere un sindaco, un ex sindaco, ma rappresentava una certa area. Avevamo Biecar ex assessore, abbiamo Franzoni nella società giovanile dell'Ancona, potrei continuare a dare avanti così, il nome di Gnocchini, che comunque è stato un consigliere comunale di maggioranza. Cioè, che chi non si accorge che la politica anconetana di sinistra, di centrosinistra, ha avuto un ruolo importante in questa città anche per lo sport, fa un errore che secondo me è gravissimo, perché è la realtà dei fatti. Poi dopo, che magari non dipenda solo da loro, su questo posso essere d'accordo, perché ripeto, il tessuto sociale e imprenditoriale della nostra città è diverso da quello di altre realtà.
Ultimi messaggi, velocissimi. Simone che dice: perché il comune di Ancona ha trovato in Cari Genova, probabilmente stai parlando di Cari Verona, della fondazione, 200.000 euro di sponsorizzazione all'anno al Teatro delle Muse, e si firma Simone Bus contro. Poi trova un estimatore, G67, consigliere sindaco. Poi invece Max dice: lasciare il Del Conaro sarebbe comunque una sconfitta per la città, come mai non si organizzano più concerti? Potremmo finanziare la manutenzione. Il problema è che, Max, che gli ultimi concerti fatti al Del Conaro, invece che manutenzione, hanno fatto solo danni, e le società, le ultime società che si sono alternate, non hanno preso una lira. Non so, probabilmente anche lì c'è un problema di chi organizza gli eventi.
Su questo, se posso dire una cosa, volevo dare una notizia che forse non tutti sanno, ma in passato, quando abbiamo avuto anche grossissimi nomi che facevano concerti all'interno del Conero, c'era un esborso notevole da parte dell'amministrazione comunale, perciò dei cittadini d'Ancona, per avere questi personaggi. Per cui addirittura in certi casi venivano deliberate, non so, prima dalla Commissione Cultura queste cifre, poi quando in Commissione Cultura i consiglieri comunali hanno voluto mettere un freno, i soldi arrivavano dalla Commissione delle politiche giovanili, per fare un esempio pratico. Per cui, ecco, insomma, in passato non è stato tutto completamente trasparente e non è stato tutto a costo zero per i cittadini d'Ancona, che magari potevano vedere dei bei concerti, però in realtà pagavano e non erano così, non era che arrivavano soltanto perché c'era un manager bravo che riusciva a farli arrivare ad Ancona, c'era anche un contributo economico non indifferente.
E fa parte tutto del mondo della politica. Allora, in conclusione, dottor Berardinelli, ci promette comunque che anche l'opposizione si farà sentire, non ci sarà bisogno che arrivino tirati d'orecchio a tutti quanti. Anche l'opposizione, sappiamo che l'opposizione può fare poco, ma in ogni caso può alzare la voce e tenere vivo l'interesse dei tifosi per il calcio ad Ancona?
Questo sicuramente. Io quello che ho voluto evitare fino adesso è quello che ho detto prima, e cioè evitare che possa essere
la strumentalizzazione, per carità, che fosse visto come una strumentalizzazione il fatto che un consigliere si interessi al calcio. Io le posso dire che parlando comunque con altri consiglieri, molti non avevano idea dello stato in cui si trova lo stadio del Conaro, e questo ne ero sicuro, che nessuno ci aveva molto, cioè nessuno, in molti non avevano l'idea di cosa, non frequentando quell'ambiente, di cosa stavamo parlando quando dicevamo del degrado presente al Del Conaro.
Sì, però è molto strano quello che mi dice, perché ripeto, in consiglio comunale sono arrivate più volte, noi addirittura avevamo un collega consigliere proprio del mio gruppo che era tra i fornitori dell'Ancona Calcio e che perciò sollevava il problema per esempio del non pagamento di fatture, per cui cioè, questi problemi erano stati sollevati, forse venendo dalla minoranza, dall'opposizione, non erano presi in considerazione, ma in realtà problemi ci sono sempre stati. Devo dire che tante volte i problemi che vengono sollevati dalla minoranza sono considerati strumentali, come dicevo prima, e perciò tenuti un po' meno in considerazione. In realtà erano delle obiezioni molto precise e puntuali.
Bene, allora noi aspettiamo comunque che, di avere notizie, saremo pronti a, a riproporle, fare cassa di risonanza, perché a noi ci sta a cuore, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, lo ripeto continuamente, qui sventola una sola bandiera che è quella biancorossa, cioè quella dell'Ancona. Ci sta a cuore chiunque si interessa in ogni caso ai colori biancorossi e che dia una mano per far continuare il calcio nella Dorica. Grazie dottor Berardinelli.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Alla prossima, grazie ancora a Daniele Berardinelli, Forza Italia è stato con noi, abbiamo parlato di Ancona, abbiamo avuto dei vostri spunti, ne abbiamo girati altri, lo scopo è sempre quello, tenere viva, alta l'attenzione in casa Ancona. Un'intervista, andiamo a ascoltare un'intervista, un preparato e poi andiamo a controllare il Corriere Adriatico, ma soprattutto andiamo a contattare Ferdinando Vicini, ma vi dico anche che in chiusura di puntata andremo dalla casa servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari per le ultime proprio da casa Ancona, quindi attenzione, puntata molto bella, molto interessante.
Bianco-rosso. In questo momento se mi chiedi cosa penso ti rispondo che la mia mente ha purtroppo resettato la parola nome Ancona. Mi resta difficile dare una risposta a questo oggi poiché fino a ieri avevo tutt'altro pensiero e se qualcuno mi chiedeva non esimavo a rispondere. Molto probabilmente o forse la colpa deriva dall'ennesima situazione in cui siamo ripiombati, ricostretti a rivivere e molto probabilmente siamo purtroppo destinati a soffrire. La mia vera Ancona non è questa, la mia vera squadra o il vero nome che lei ha è tutt'altra cosa. Alla tua domanda fatta mi si è aperto un piccolo spiraglio di luce nella mia testa, posso darti un'unica spiegazione di tutta questa situazione. Incredulità e incredibilità generale di tutto quello che sta accadendo a questi colori. La colpa o la motivazione dei vari problemi che ogni anno siamo costretti a rivivere, dal mio punto di vista, non vivendo però e non conoscendo interamente le questioni societarie e le varie problematiche, secondo me che ogni anno si ripresentano e ogni qualvolta si ripresenti questo tipo di problemi, secondo me è da descrivere solamente in più fattori. Tra tutti, secondo me, la gestione di una società professionistica cui viene gestita da persone non competenti del settore, che alle spalle purtroppo non hanno nulla che attesti un percorso formativo fatto. Secondo me l'altro vero problema dipende dalla solidità e quando parlo di solidità parlo di una figura manageriale con una forza economica alle spalle, perché fare calcio secondo me oggi senza un minimo di forza liquida è impossibile. Secondo me un altro fattore cui questi problemi si presentano deriva dal fatto di avere in Italia un sistema calcio malato, con differenze veramente importanti tra leghe di Serie A, tra la Lega di Serie B e quella di C. E secondo me più si scende, più le categorie minori vanno in difficoltà. Tra entrate, ovviamente, sponsorizzazioni, diritti che non esistono, ma soprattutto fondamentale anche la partecipazione dei tifosi, dove in queste categorie non esiste interesse rispetto ad un campionato di A o di B, a meno che dietro non hai una storia importante da mantenere e risollevare in breve tempo. Secondo me un altro fattore, questo è il quarto con cui ho contato, e secondo me da non sottovalutare, è la programmazione, fatta con professionisti seri, mirata a far crescere una società come si dovrebbe, e cosa che attualmente o negli ultimi 2 o 3 anni è venuta a mancare. a parte gli anni in cui la società la gestiva Marinelli. Il perché di tutto questo, secondo me, lo si deve dare, come dicevo, a molte cose: il tessuto politico comunale, provinciale, regionale. Anche qui potremmo parlarne all'infinito, insomma, o cerchiamo di costruire per poi consolidare quella struttura, oppure qui il calcio e non solo, penso anche agli altri sport, hanno una breve durata. Parlando secondo me invece dell'attuale amministratore, c'è poco da dire. Si qualifica da solo, basta vedere anche oggi cosa ha fatto, basta girare qualche pagina di giornale si pronuncia da solo. Secondo me è un amministratore delegato che pensa di essere chissà chi o di paragonarsi ai più grandi dirigenti calcistici, ma che in realtà non lo è, perché se siamo in questa scomoda situazione dipende anche da lui, visto che quando poteva o avrebbe potuto fare il bene dell'Ancona non lo ha fatto, anzi si è tenuto ben saldo e in caldo la poltrona, che attualmente secondo lui è una poltrona di un re. Si è mantenuto tutto ciò come se lui fosse l'unico vero padrone, ma forse non ha capito che l'Ancona è un patrimonio della città, delle istituzioni, dei tifosi. Il classico ministro con potere ma senza portafoglio. In questo momento non saprei dirti se seguirò ancora l'Ancona. Posso dirti che la rabbia, la delusione e lo star male per questi colori è immenso. Questo sentimento sarà condiviso e sentito da tutti quelli che, come me, hanno nelle vene e nel cuore questi colori. Posso forse dirti, ma credo che sia più una premessa, che se il calcio dovesse sparire morendo con questa società, allora per me non ci sarà più e non esisterà più la mia Ancona. Vivrò e morirò di quei ricordi bellissimi cui un tempo fecero vivere, sognare, gioire, emozionare, piangere migliaia di cuori biancorossi. Un grazie a cui tengo particolarmente a fare va a tutta la redazione di Radio Tua, l'unica vera trasmissione professionale che non ha mai tradito la nostra fede. Un saluto a tutti.
Punto Biancorosso.
E questo era Luca, raggiunto dalle parti dell'ospedale di Torrette, un lungo pensiero, quello che abbiamo ascoltato, sempre inerente alla nostra Ancona. Ma andiamo a collegarci anche con la voce, con il nostro grillo parlante, Ferdinando Vicini. Io sono la cicala e Nando è il grillo parlante, quello con la coscienza. Ciao Ferdinando.
Ciao, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Allora, che idea ti sei fatto intanto di questa situazione molto particolare dell'Ancona? Oggi sul Resto del Carlino abbiamo letto, insomma, che per quello che riguarda l'amministratore delegato avrebbe raggiunto la somma necessaria per l'iscrizione, però sta correndo dietro ai giocatori per far firmare le carte, insomma, dimmi un po' la tua.
Ma io ormai, come la penso, l'ho detto più volte e non mi fa cambiare idea quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, questa affannosa rincorsa di giocatori per avere la liberatoria, un'azione incerta, difficile, anche perché io veramente dubito che tutto questo possa portare a qualcosa di positivo e alla salvezza del titolo sportivo. Naturalmente sarei il primo ad augurarmelo, perché vorrei poter continuare a seguire l'Ancona anche nel prossimo campionato su un palcoscenico che, per quanto mi riguarda, è veramente il minimo sindacale per una squadra che rappresenta una piazza come Ancona. Però purtroppo, non per essere come sempre, insomma, ecco, come dicevi tu, per non passare da grillo parlante o da coscienza, ma stando ai fatti, finora tutte le promesse dell'attuale amministratore delegato si sono rivelate delle illusioni e hanno soltanto provocato delusioni. Credo che finirà così anche questa volta, naturalmente, ripeto, pronto a smentirmi qualora si riuscisse a effettuare l'iscrizione al campionato di Serie B, ma insomma è una situazione comunque di grosso di grosso disagio, perché in ogni caso non c'è un abbozzo di progetto, non c'è un programma, non c'è addirittura dove giocare. Insomma, la situazione è quella che è, quella che poi in questi giorni si dibatte sui giornali. Avete visto anche l'inchiesta sullo stato del Conero. Io credo che ci voglia un cambio radicale, che insomma, queste persone abbiano fatto il loro tempo alla guida dell'Ancona.
Eh sì, parlavamo proprio dell'inchiesta, l'abbiamo fatto in apertura, dedicata ad Arresto del Carlino, ampia e approfondita allo stadio del Conero. E noi la scorsa settimana avevamo lanciato proprio l'idea di fare magari un consiglio comunale, o in ogni caso far fare una gita fuori porta ai consiglieri comunali e portarli a visionare lo stadio del Conero, perché magari non si rendono conto di quando vengono parlate di ci sono infiltrazioni, c'è uno stadio che è allo sbando, non c'è una manutenzione straordinaria da tempo per quello che riguarda l'infrastruttura, ma sono tamponamenti periodici. Vederlo dal vivo con la vena d'acqua che scorre dalla parete, lo stato di abbandono che circonda il nostro stadio, come le vie d'accesso che dicevamo mai finite, sempre rimasto uno sterrato, penso che siamo forse fra i pochi campi a livello professionistico, siamo usciti adesso dal calcio professionistico conciati così, che non hanno le vie d'accesso ancora con il briccino o con la terra battuta, farebbe aprire gli occhi ai nostri consiglieri, a tutti quanti.
No, tra l'altro Stefano, lo stadio del Conero, a maggior ragione se l'Ancona non dovesse più calcare un palcoscenico di un certo rilievo, sarebbe un grosso problema per l'amministrazione comunale, perché ovviamente a quel punto che fare, lo chiudi, perché insomma quello stadio richiede degli investimenti, come dicevi tu, per essere rimesso in una condizione decente, e non qualche toppa qua e là, come è stato fatto fino adesso, sono tanti soldi e non so, ecco, come poi l'amministrazione comunale potrebbe gestire una situazione simile.
Assolutamente concordo in pieno per quello che riguarda lo stadio del Conero, però diciamo qualcosa come radio l'abbiamo ottenuta, siamo riusciti a far parlare di Ancona, fino all'altra settimana, eravamo due settimane fa, eravamo proprio in pieno oblio con solo noi, sembrava che eravamo così sul pezzo, e quindi stavamo seguendo quello che accadeva in casa Ancona, man mano i tifosi si erano allontanati anche da seguire le vicende, perché non ne volevano più sapere. Ora insomma si è riaccesa in ogni caso la scintilla, si è riacceso l'interesse. È vero che mancano pochi giorni per definire il tutto, però se ne parla.
Sì, e soprattutto abbiamo mantenuto viva una voce che comunque viene ascoltata e sulla quale una finestra nella quale è ancora possibile parlare e capire, discutere, confrontarsi su quello che è insomma un momento amaro del calcio anconetano, ma che va affrontato, come ho detto. Io non sono tra quelli che pensano che comunque il calcio debba morire ad Ancona, io credo che si possa ripartire, poi tutte le opinioni sono ovviamente legittime, no? Ognuno la pensa in una maniera diversa, e questo forse è uno dei problemi, però mantenere viva la fiammella, continuare a seguire quelle che sono le vicende dell'Ancona è sicuramente, credo, un merito della nostra radio, che tiene vivo l'interesse.
Il rischio adesso in questo momento...
Abbiamo anche stanato qualche autorità, qualche carica elettiva, qualcuno che comunque rappresenta gli anconetani a Palazzo del Popolo, no? E anche questo credo che sia stato un'azione importante.
Assolutamente, infatti dico, il rischio in questo momento è solo quello di essere utilizzati per la campagna elettorale, ma è un rischio che coscientemente cerchiamo di limitare al minimo. Al momento quello che ci interessa è che si parli della nostra Ancona. C'è Max, prima parlavamo appunto dello stato di abbandono dello stadio del Condro, di queste infiltrazioni rilevate con il servizio fotografico del Resto del Carlino, le stalattiti e le stalagmiti, e Max dice: lasciatelo così, almeno la MSC Crociere ha saltato tutto quanto con un messaggio al volo, eccolo qui, così, lasciatelo così, almeno l'MSC Crociere porta i turisti alle grotte del Conero invece che alle grotte di Frassassi.
Potrebbe essere un'idea, perché sai che in Inghilterra, in Spagna, in Germania, i grandi club, più che da noi, anche se anche adesso anche da noi qualcuno comincia, hanno i loro musei che sono negli stadi, e visitare il Camp Nou costa belle cifre e sono belli introiti per quelle società. Ecco, forse l'idea del nostro ascoltatore è prendere spunto da queste realtà. Lui addirittura ne vorrebbe fare un luogo turistico, però uscendo dall'amara ironia, direi che questo va detto, insomma, per onestà intellettuale, lo stato il degrado del Conero, lo stato attuale del Conero non può essere addebitato, almeno questo, alla gestione Miani, cioè gli ultimi due anni, ma è una situazione che viene da lontano, che è maturata negli ultimi decenni, direi.
Ti do un assist che arriva da Gianni Red Bull, dice: Miani ha detto che la iscrive in D, ma con chi? Chi è il padrone? Perché non ci dice che tira fuori i soldi? Perché continuano a nascondersi questa gente?
Appunto, è un po' quello che abbiamo detto anche venerdì scorso.
Esatto.
Non c'è chiarezza, non c'è mai il nome di chi è interessato a investire nell'Ancona. E chiaramente ormai, anche per esperienza, quando non c'è chiarezza, quando non ci sono i nomi, quando non si può verificare la bontà, comunque la validità, diciamo, degli imprenditori o pseudotali interessati all'Ancona, tutti i dubbi restano. Questo è accaduto sempre con questa gestione, non c'è stata mai chiarezza, non c'è stata mai una presentazione. È un argomento rito e ritrito, ma torno agli sponsor di marzo, 850.000 euro ci fu detto con i contratti firmati, quindi non vedo perché dovremmo credere ai 400.000 euro dell'azienda ittica trevigiana se non conosciamo i nomi, se non sappiamo chi sono. Ecco.
Lorenzo Mille...
sono alla fine le perplessità, no?
Certo. Lorenzo 1905 scrive: ancora speriamo in Sergio Schiavoni, che col suo potenziale economico ha bisogno di 10 imprenditori per fare l'eccellenza. Che tristezza. E qui ovviamente ognuno, e va bene così, insomma, no? Che ognuno segua una sua linea, per carità di Dio, va benissimo.
Ognuno segue la propria linea, ma ognuno deve fare, cioè, come dire, deve, è libero di esprimerla, ma non si possono obbligare le persone. Ognuno sa quello che può fare o quello che vuole fare. Io mi ripeto, la passione di Sergio Schiavoni per l'Ancona è limpida, e noi l'abbiamo toccata con mano a lungo in tutti questi anni, è venuto in trasferta ovunque, è attaccatissimo alla squadra. Quello che lui può fare e può investire per l'Ancona è una decisione che spetta a Sergio Schiavoni, non si possono fare i conti nelle tasse degli altri, e se lui, che lo dice da tempo, insomma, ha sempre cercato un partner per gestire l'Ancona, avrà i suoi buoni motivi. Però di fatto bisogna dire che, lo ripeto, che l'anno scorso l'Ancona si è iscritta anche e soprattutto grazie al fatto che Sergio Schiavoni, in un momento decisivo, ha anticipato la sua sponsorizzazione. Quindi sono soldi che hanno un nome e cognome e sappiamo perché sono stati messi nell'Ancona. È quello che vorremmo, la stessa trasparenza che vorremmo dagli eventuali altri investitori. Quindi diciamo, già c'è poco, no? In città già sono pochi gli imprenditori che si interessano, e tutte le volte, se continuiamo anche a criticarli, credo che non sia una mossa particolarmente acuta. Poi ripeto, libero ognuno di pensarla diversamente.
Si spazia con GG67 che torna sul Dorico, lancia una sua proposta molto carina. Dice GG67, vogliamo un referendum popolare per destinare il Dorico. Bene, mi piace, potrebbe essere un'idea anche questa, no? Che siano i tifosi, la città a decidere cosa farci.
Dunque, mi pare che Guidotti, l'assessore allo sport, abbia parlato di un progetto, no?
Sì.
Nell'ultima, in occasione della commissione sport, l'ultima sessione.
Martedì, esatto.
Esatto, di un progetto, magari presentarlo per bene, cercare, tempo fa c'era l'idea, anni fa, c'era l'idea di una joint venture con i privati. Io credo che il Dorico potrebbe essere un asset molto importante anche nel rilancio del calcio, perché tanto oggi le grandi folle allo stadio non vanno più. La tendenza è al contrario, di riportare almeno nei centri medio piccoli, di riportare il calcio in città. Sicuramente ci sarebbe più calore intorno a una possibile rinascita dell'Ancona. Ci ricordiamo tutti che quando è ripartito Marinelli c'è stata gente, mi consta, che si è fatto l'abbonamento perché all'inizio le prime partite si giocavano al Dorico, e il grande entusiasmo ce lo ricordiamo anche della prima partita giocata al Dorico, dopo tanti anni il ritorno al Dorico in campionato. Purtroppo un'iniziativa che ebbe vita breve per i motivi che sappiamo, ma se oggi ci fosse un progetto per investire in una struttura fra il Delcone e il Dorico, io direi, viste le dimensioni e visto così anche la prospettiva dell'Ancona, direi investiamo sul Dorico.
E ricordiamo che una delle tanti motivi a suo tempo era la vicinanza a due ospedali, che nel frattempo uno ha proprio chiuso i battenti, dove l'altro è destinato ad andare via. Quindi anche quelle due strutture che erano a rischio vicino proprio allo stadio Dorico in realtà non lo saranno più. Simone Bus dice, ma dove è vicini? Che il piano è sotto?
Corro il rischio, sì, corro il rischio. Ho avuto un contrattempo e sono sono per strada, l'ho detto prima. Mi scuso per il rumore, ma purtroppo è così. Oggi è così.
Gianni che dice, anche Schiavoni parla ora di Serie D. Vediamo se di recuperarlo. Anche Schiavoni parla di Serie D, e però si risente la voce di Calaiò. Stiamo parlando di un altro articolo che poi andremo a guardare, che è quello del Corriere Adriatico.
Sì, Calaiò l'anno scorso si è presentato con un progetto che aveva, che non era faraonico, che aveva il pregio della chiarezza, che aveva, secondo me, comunque delle basi chiare. Poteva piacere, poteva non piacere, ma non era e non è un avventuriero. Poi naturalmente c'è sempre la prova dei fatti, no? Quindi nel calcio i se e i ma stanno a zero, è inutile dire che cosa sarebbe successo se fosse stato Calaiò a gestire l'Ancona quest'anno invece della scelta del buon architetto romano. Difficile fare peggio, ecco. Questo mi sento di dirlo. Difficile fare peggio di quanto si sia fatto quest'anno, veramente sarebbe un'impresa.
E dice Calaiò, comunque, se ho letto bene, poi lo andiamo a leggere, ma lui arriva ma non garantisce assolutamente nessuno sponsor, anzi dà delle condizioni per poter arrivare. Questo amico che non si firma ci risponde, giocare al Dorico significa condannarci alle serie inferiori, se torniamo in Serie B di Bologna dove giochiamo, dove accogliamo i tifosi ospiti? Io penso che per i prossimi 10 anni questo problema non lo avremo.
Ecco, io questo dicevo, ho parlato di prospettive, no? Credo che il Dorico, con un investimento sicuramente inferiore a quello che andrebbe fatto sul Del Conero, potrebbe per almeno qualche anno ospitare l'Ancona, e comunque non sarebbe un investimento buttato al vento nel momento in cui poi, risalendo di categoria, si volesse rifare il passaggio al Del Conero. perché comunque è un bene della città, è un bene che tutti gli anconetani hanno nel cuore, è una struttura che ha molte possibilità di impiego che secondo me va rivalorizzata. Il problema forse sarebbe quello dell'accesso, ma non sicuramente finché l'Ancona è in eccellenza in Serie D, eccellenza non la voglio nominare, però anche in Serie D e anche in Lega Pro, con la flussi che abbiamo visto, le 2000 persone secondo me non sarebbero un problema al dorico, no? È chiaro che poi se dovessimo andare in Serie B il problema ci sarebbe, ma prima di arrivare a parlare di Serie B, insomma, penso che qualche anno passerà purtroppo.
E sicuramente
speriamo il meno possibile, però dobbiamo fare i conti con la realtà.
Il progetto di loro non mi piace, sempre gli amici degli amici, vogliamo il referendum, se no tutti in piazza. Ah, beh, questo è Gigi che ritorna al discorso.
Il progetto del Dorico.
Vabbè.
Si riferisce al progetto di
Pidotti. Sì, al progetto giacente in consiglio comunale.
A me piaceva molto il progetto, lo devo dire, di Andrea Marinelli qualche anno fa, che Andrea avrebbe realizzato sicuramente, e anche lì poi ci sono considerazioni politiche che sarebbe lungo da svolgere in questa sede. Io ho approfondito quella, siccome voglio bene al Dorico, lo dico, io ho approfondito quella, segnato, messo su carta, messo sul tavolo con tanto di cifre e tanti di impegni, secondo me quella era una grossa opportunità, ma come spesso accade, questa città le opportunità non le coglie.
Avendo una certa età, Ferdinando, in questo momento mi sembra di essere con Calindri alla pubblicità del Cinar.
Più o meno la situazione è quella, soltanto che Calindri era messo molto meglio di me, perché era seduto a un tavolo con un bicchiere di Cinar con ghiaccio davanti, io sono in piedi e comunque in mezzo al traffico. Grazie comunque della solidarietà.
È un ricordo di qualche tempo fa. Paolo da Monte San Vito.
Anche io lo ricordo, ero molto piccolo, ma anche io lo ricordo.
Ecco, era in bianco e nero. Il mio televisore era in bianco e nero, ma anche i filmati erano in bianco e nero. Allora, Paolo da Monte San Vito dice: la spalla con uno stadio simile al Dorico fa la Serie A, e quindi risponde un po' al nostro amico in precedenza.
Però ripeto. Il discorso, vai a Ferrara e l'accesso allo stadio è ottimo, non ci sono problemi, respiri la storia della SPAL, pensi chi ha giocato su quel campo, pensi, cioè, è un'altra cosa, c'è un ambiente, un calore straordinario. Io credo che si potrebbe fare, volendo si potrebbe fare, nonostante, lo ripeto, i problemi di accesso che andrebbero studiati, magari andrebbero risolti, perché secondo me l'anconetano può arrivare al Dorico in mille modi, anche con l'autobus e anche con i parcheggi scambiatori. Bisognerebbe pensare l'accesso dei tifosi ospiti, che secondo me potrebbe avvenire da Pietra la Croce. E quindi più o meno quello che oggi accade con Dorico, però con il Suonero, ma accaduto adesso, ma passando ovviamente dalla via Cameranense. Io credo che studiando bene le cose il Dorico potrebbe essere lo stadio dei prossimi 10 anni dell'Ancona.
E infatti hai risposto in parte a Roberto, che diceva: ma al Dorico dove li mettiamo i tifosi ospiti?
Se uno pensa al Dorico attuale è chiaro che il problema c'è, ma va fatto un investimento, dicevo, però l'investimento del Dorico sicuramente è molto minore di quello che sarebbe invece necessario per rimettere il Belconero nella condizione di essere considerato uno stadio sicuro e di uno stadio anche ospitale, perché poi c'è anche questo da dire: il Belconero tutto è tranne che uno stadio ospitale.
Uno che ti dice: Nando, ma te stai a fare l'autostrada a piedi, e Max invece che dice: ci sono tante società di Serie A che giocano con lo stadio in pieno centro.
Sì, ci sono, lo ripeto, ma la tendenza negli ultimi anni è anche quello di avvicinare gli stadi nuovi, insomma, di avvicinarli alla città, e non quello di che era in moda quando è stato fatto il Belconero, di queste grandi cattedrali fuori dal tessuto cittadino, che indubbiamente hanno anche tolto, hanno un po' allentato il legame che invece ci deve essere fra la squadra e la città. Il fatto di poter giocare lì, fatto di poter svolgere al Dorico magari la rifinitura del sabato mattina con le persone che in città vanno a dare un'occhiata all'ultimo allenamento, sono cose che avvicinano il pubblico alla squadra. Indubbiamente il Del Conero è scomodo, indubbiamente il Del Conero non stimola la partecipazione, insomma è uno stadio che ha dei problemi. Secondo me poi qualcosa bisognerà fare del Conero, ma sono scelte politiche che vanno fatte, finora sono state sempre rimandate, ma del resto, insomma, lo dico, ancora la città della città di Berto, se voi pensate che 25 anni fa si parlava dell'uscita ad ovest dal porto e oggi si parla ancora dell'uscita a ovest dal porto, quindi è una città dove purtroppo le decisioni vengono sempre rimandate. Questo ci insegna il vissuto degli ultimi 20-25 anni.
Questo amico che non si firma dice: ma quali problemi sul Dorico in Serie D e in Serie B di Bologna? Ci fanno la Serie A, Genoa e Samb con lo stadio in centro, altro che Ancona. Giusto per ritornare.
Ripeto, è un po' quello che dicevo io, bisogna soltanto organizzarsi bene, studiare i percorsi, studiare l'organizzazione per i giorni delle partite, io credo che si possa fare. Certo, non si può pensare di andare al Dorico con la macchina, perché se vai negli stati che sono stati citati, tranne Ferrara, dove noi siamo sempre arrivati con la macchina in prossimità dello stadio, negli altri posti non arrivi con la macchina a 50 metri dallo stadio. Ma ti posso dire, anche quest'anno sono stato spesso all'Olimpico partisci la macchina a 2 km di distanza se non hai l'accredito.
E quindi, insomma, abbiamo risposto anche ai nostri amici.
Si può fare, ecco, si può fare assolutamente, si può fare assolutamente il Dorico.
Allora, bene, Ferdinando, io ti lascio al tuo rientro tranquillo. E noi andiamo in pubblicità e poi cerchiamo di collegarci con il nostro ultimo ospite.
Ascoltatori.
Va bene, buon rientro.
Ciao Stefano,
ciao. Lasciamo Ferdinando Vicini che ci ha illustrato un po' la situazione. Noi andiamo in pubblicità.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta. Gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol. Con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Thank you.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme. Siamo con il capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari. Ciao Guido.
Ciao a tutti.
Allora, però sono in debito con te. Allora, aspetta, ti rubo un minuto. Corriere Adriatico, prima pagina. Schiavoni vuole puntare all'addio, ma Miani insiste. Lasciamo la prima pagina, andiamo nella pagina sportiva. Schiavoni punta prima all'addio, entra in gioco anche Franzone, l'imprenditore agnocchini e altri alleati forti per far ripartire l'Ancona. Corsa contro il tempo. L'obiettivo del gruppo rappresentato da Sergio Schiavoni è quello di provare a ottenere la Serie D con tutte le forze a far ripartire così l'Ancona. Schiavoni è sicuro di poter contare sull'appoggio fondamentale di almeno 4-5 imprenditori motivatissimi a fare la propria parte. Franzoni si è soffermato poi su alcuni dettagli. Fondamentale sarà anche il gradimento del comune e della tifoseria. Prima di entrare in campo dovremmo ricevere il consenso dell'amministrazione comunale. Il loro parere sarà determinante. Dovranno dirci e saranno disponibili a riconoscerci come prima realtà sportiva del territorio. Poi i tifosi. Mi sembra di aver capito che non tutti siamo simpatici. Li capisco, ma se il rischio è quello che un capoluogo di regione perda una squadra di calcio, va trovata una soluzione. Noi ci stiamo provando. Paolo Papili. Poi si parla di Calaiò, si inserisce Calaiò, Mondini mi vuole coinvolgere, il manager siciliano rivela ci sono i presupposti ma non porterò finanziatori. L'avvocato Lorenzo Mondini mi vuole coinvolgere nel progetto di rilancio legato all'Ancona, il manager siciliano Umberto Calaiò conferma le anticipazioni del nostro giornale. E ancora, va trovato subito un'intesa con il comune anche per questa accordata. Chi prende una squadra deve avere un'autosostenibilità che si può ottenere solamente con la gestione dell'impianto per almeno 99 anni. In questo modo gli investitori potrebbero costruire una foresteria nei terreni adiacenti allo stadio, realizzando anche altre attività complementari. Qui nasce l'indotto, altrimenti ogni stagione ci saranno sempre i soliti problemi. In ultimo, ma non meno importanza, è l'appoggio dei tifosi. Se riconosceranno la nuova entità e saranno pronti a incitare il nostro progetto, accetterò l'invito. Senza uno di questi due punti non mi lascerò coinvolgere. Ancora era pezzo di Paolo Papili. Chiudiamo con l'altra pagina. Miani è più convinto, l'amministratore delegato dell'Ancona non pensa alla liquidazione e punta a ricorso per salvare la deal. Suo alleato Erecchi, che avrebbe degli sponsor per garantire 400.000 euro. Rispetto a lunedì, quando ha annunciato la resa, allo scenario che descrive è completamente cambiato. La speranza è in Erecchi, un finanziatore avrebbe rilasciato una fiduciaria a garanzia del debito sportivo. Contatto virtuale tra Antonio Recchi e Ius, I due si sono confrontati ieri in una videoconferenza, un incontro virtuale favorito da un rappresentante della tifoseria. E infine, altro pezzo spalla, Bertarelli, questo era un pezzo di Stefano Rispoli, Bertarelli all'Academy Civitanovese, a testa alta, l'ex tecnico delle giovanili ha fatto la sua scelta. Quando l'Ancona verrà di nuovo gestita da imprenditori seri, sarò il primo a tornare al di là della categoria perché ho il biancorosso cucito addosso. Pezzo di Daniele Tittarelli. Guido, eccoci.
Sì.
Ero indietro nella rassegna stampa perché mi sono soffermato oggi molto sulla testata emiliana, sul Resto del Carlino, che ha fatto questo servizio con ampie foto sul degrado all'interno dello stadio del Conor. E lì avevo invitato io 2 settimane fa magari a portare i consiglieri comunali a fare una passeggiatina, a vedere quando parliamo di infiltrazioni d'acqua, dello stato di abbandono, cioè tutto quello che non è proprio di competenza di chi gestisce il calcio, ma dovrebbe essere a cura di chi fa la manutenzione straordinaria, perché le infiltrazioni d'acqua dal muro non le può gestire chi è che ha in quel momento la gestione dello stadio, sono impegni un po' più grossi.
Mi sembra che ci sia qualche problemino un po' più grande di come messo del Conor, che tra l'altro, voglio dire, non è che è una novità. Tutti quelli che ci vanno sanno come è messo lo stadio per l'incuria in cui gli ultimi anni.
Hai detto però la cosa giusta, tutti quelli che ci vanno.
Un problemino leggermente più importante, che può darsi che fra 4 giorni non esiste più il calcio, esatto, in Ancona. Dopo a voi a fare inchiesta sul Ancona. Cioè, qui c'è adesso si decide se ci sarà ancora una squadra di calcio nella città capoluogo di regione delle Marche, e giustamente io come Corriere Adriatico ci siamo concentrati su quello che sarà, se esisterà o meno la squadra, che poi il Del Conero si è messo così, che il Dorico si è messo cos'ha, insomma io credo che non siano delle grandi notizie.
Poi a proposito di queste cordate, ora a questo punto sono 3 le cordate sono 2 più Miani che non demorde, dice di aver trovato insomma la base per poter tentare l'iscrizione. Intanto un messaggio poco fa mi diceva, se sapevamo niente della Covisot, se era arrivato il
risponso. Non è ufficiale, ma è ufficioso, ancora non è stata iscritta al prossimo campionato di Serie D.
Quello che, come sapevamo, tanto era normale, se non era stata presentata la documentazione nella domanda.
Era scontato.
Questa era scontata. Adesso ci sono gli ultimi giorni per presentarla, no? Quindi
sì, io non lo so, guarda, prima rileggevi le pagine del Corriere Adriatico di ieri, sì. E così l'ultima notizia è quella che sicuramente mi ha colpito di più, perché sai, noi giornalisti il giorno dopo magari ci accorgiamo degli errori o delle cose fatte bene o male, perché nella foga di fare il giornale spesso si è meno sereni, e invece quella notizia di Mauro Bertarelli,
sì,
bandiera biancorossa, costretto anche lui ad andarsene con le lacrime agli occhi da questa città, veramente è la cosa, ecco, è il riassunto dello sfascio concreto nel campo, ma anche morale, che sta vivendo questa città, questa società, tutti quelli che amano l'Ancona. Bertarelli, uno come Bertarelli che abbiamo visto praticamente nascere qua ad Ancona per poi esplodere e andare a giocare ad altissimi livelli, che poi è tornato, allenato per anni, sappiamo quanti problemi organizzativi, di mezzi, nell'ultima stagione Mauro ci ha raccontato proprio sulle colonne del nostro giornale la situazione assurda in cui era costretto a lavorare con i ragazzini, che dovrebbe essere proprio il contrario, no? E adesso è costretto ad andare alla Civitanovese per avere anche lui, chiaramente, per continuare il suo lavoro, ci mancherebbe altro, in bocca al lupo Mauro, però rendiamoci conto un attimino come siamo messi, quando bandiere come Mauro devono fare queste scelte, tutto veramente triste.
Osimani, Cico, insomma, ecco, tutti coloro legati ai colori biancorossi e pronti a rientrare quando ci sarà una società che potrà accoglierli di nuovo, come una mamma che raccoglie i figli, insomma.
Il danno morale, umano, che è stato fatto da questa gestione, persone veramente di provata fede biancorossa, messi alla porta, costretti ad andarsene perché giustamente la gente c'ha anche bisogno di campare, no?
Non è che... no, non si campa d'aria, né?
Appunto, quindi, però è proprio la decadenza morale di questa situazione, con la città che non muove un dito, per gli amministratori hanno fatto tutto, quello almeno a sentire, ho avuto modo di avere qualche battuta polemica con il sindaco Mancinelli in questi giorni sulle corna del Corriere Adriatico, perché insomma mi sembra che hanno liquidato questa pratica Ancona senza neanche un po' di dispiacere. E invece un primo cittadino dovrebbe rappresentare tutti, anche quelli che fanno delle cose che magari non gli interessano, tipo andare allo stadio, una cosa incredibile, no? E quindi persino quelli che vanno allo stadio vanno rispettati, secondo me. Non mi sembra che ci sia tutta questa attenzione, continua a dirlo, nonostante sindaco, assessore allo sport, continua a dire che hanno fatto tutto il possibile, noi abbiamo ospitato correttamente le loro dichiarazioni. Il mio giudizio però, come responsabile della redazione sportiva del Corriere Adriatico, dico che non è così, secondo me. Però al di là di questo, tutti hanno le loro responsabilità, le loro colpe, però siamo arrivati al collo dell'imbuto ormai, della bottiglia.
Sì,
siamo arrivati e non mi sembra che ci sia gente che si strappi i capelli in giro per la città. Sì, tutti ne parlano, sì, tutti dicono che è peccato, forse non si sono ancora ben resi conto cosa sta succedendo e cosa può succedere ancora con la sparizione del calcio in un capoluogo di regione o la ripresa del calcio in una categoria non degna sicuramente dello stesso, cioè con tutto il rispetto, un altro anno di eccellenza se lo fanno loro.
Uno? Io ho dubbi che non sia neanche uno, cioè, visto i proclami, poi dopo magari potremmo essere smentiti immediatamente. Però, insomma, visti i proclami di basso profilo, non credo che possa trattarsi neanche di un anno.
Facessero giustamente, possono fare quello che vogliono, è giusto che lo fanno. Se ci sono degli imprenditori, anche come Sergio Schiavoni, Iocchini, altri, che vogliono mettersi insieme per fare l'eccellenza, è giusto e meritevole che lo facciano, ma non è obbligatorio però continuare a seguire una squadra che gioca contro il quartiere della cittadina del vicino, capito? Cioè, non è obbligatorio per nessuno. Io dico che questa Ancona si poteva salvare prima, che questi imprenditori potevano fare qualcosa prima.
Perché secondo te tre cordate con cui eravamo partiti prima, che non dialogano tra loro e non si mettono assieme per mandare via chi gestisce l'Ancona e rilevarla?
Perché non c'è stato mai una volontà vera di fare questo passo, non c'è stata l'Ancona che conta, l'establishment famoso di cui abbiamo sempre parlato, che ha messo qualcuno, lo sapete chi è, con le spalle al muro dicendo guarda Cocco, bisogna che adesso scendi dalla poltrona. Non l'hanno fatto, chi ha potere non l'ha fatto, e quindi ecco come siamo finiti. Ma questo, caro Stefano, è la cartina a tornasole di una città che non si interessa delle sorti della sua squadra di calcio, perlomeno quella parte di città che ha le leve del potere. Ma cioè, è talmente chiaro che veramente sembra impossibile non capirlo, perché dopo che Marinelli ha lasciato l'associazione Sosteniamo l'Ancona, la situazione piano piano è precipitata, no? E lì, ma non adesso, la scorsa estate, prima che arrivava Ranieri e Aquilani e quanti ne vuoi, è lì che bisognava intervenire, è lì che l'imprenditoria, la politica, le istituzioni devono mettere un freno a questa deriva. Lì, in quel momento lì. E non è stato fatto. È stato consentito a questi personaggi di continuare ad andare a chiedere aiuto a destra manca, avete visto che tipo di aiuti sono arrivati poi peraltro, no? Lì la città ha fallito, dopo che si era capito, dopo un anno, che la gestione dei tifosi in una società professionistica non era possibile.
Assolutamente.
In quel momento la città doveva intervenire, quando dico la città chiaramente è chi ha il potere in questa città, e lì doveva intervenire. Ci sono stati tentativi, ma timidi, troppo timidi. E adesso eccoci qua, parliamo di eccellenza, perché il tentativo di cui parlavamo oggi di provare a fare una nuova società per iscriverla alla D, per meriti sportivi, per capoluogo di regione, sì, ma io credo che sia una cosa un po' impossibile a farla in 4 giorni. Questa potrebbe essere una soluzione, ma se coltivata da mesi, con dei contatti, con il mondo politico
a Roma, mi pare che ci sia un esborso non di poco conto, no? Nel caso di ammissione in Serie D.
Sì, attenzione, con una nuova società, dico io, cioè sì. Fallisce questa, io ho una società pronta e mi dai la Serie D perché mi chiama Ancona. E perché non gli fa anche neanche schifo, secondo me, al governo del calcio, perché ci sono tante società in Serie D che non si iscriveranno, qualcuna importante verrà ripescata in Lega Pro, ci sono dei posti vacanti, e se invece del San Nicolò ci gioca l'Ancona, io non credo che sia così negativo per la Lega Nazionale Dilettanti. Però bisognava farsi trovare a questo appuntamento con le spalle coperte, con un progetto serio, una società, uno che da aprile, da marzo dovevi lavorare se ci avevi questo tipo di progetto. Non credo, magari fosse vero che pochi giorni l'accordata di Schiavoni possa ripartire dalla Serie D, magari fosse vero, ma non lo so, mi pare abbastanza impossibile. Molto più plausibile il fatto che questa società arrivi a capolina, chiuda, cessi di esistere, e l'accordata di Schiavoni e quant'altro chiede di essere iscritta con la nuova società al campionato di eccellenza. Questa mi sembra molto più concreta come ipotesi, arrivati oggi a quanto siamo, il 21 luglio, non so manco che giorno
21, è. 21, siamo al 21.
21 luglio,
siamo 4
di
giorni.
Ennesima meravigliosa estate biancorossa.
Ma mettiamo per ipotesi, no? Non succede, ma se succede che effettivamente riesce Miani con queste situazioni che sta creando, eccetera, a realmente ottenere l'iscrizione al campionato di Serie D, e quindi che taglia a metà questo famoso debito, perché avevamo sempre detto, così è stato sempre detto e raccontato, che il debito sportivo è circa metà del passivo, e rimarrebbe solamente fornitori, non sono cifre piccole, ma rimarrebbero fornitori e Stato, quindi altri 600.000 euro.
Che scenario
secondo te si potrebbe aprire? A quel punto potrebbero queste famose cordate, una almeno di queste, rilevare la società a quel punto che ha un passivo serio, cioè nel senso importante, ma nel caso circoscritto, perché vorrebbe dire un campionato e mezzo di eccellenza sicuramente evitato, e ripartire dalla Serie D. Oppure l'idea è proprio quella di stare sui 300.000 euro e basta, quindi e pensare solamente a fare la serie, il campionato di eccellenza e stop.
Ma guarda, io già a parlare di questa alternativa mi viene la pelle d'oca. Chissà per quanti anni non rivedremo straccio e partita degna di questa città. Non lo so, è sconfortante, Stefano. Sì, io mi auguro che Miani riesca a mantenere in Serie D, perché al limite quando stai in Serie D, anche se sei conti messi male, in Serie D potrebbe sempre comunque essere arrivare qualcuno che è interessato a portare l'Ancona in Lega Pro, perché a Serie D basta vincere un campionato e sei in Lega Pro, una trovata del calcio professionistico. Quindi io mi auguro che Miani riesca a fare questa cosa di scrivere, perché dopo c'hai diverso tempo per poter mettere a posto i conti e per far entrare qualcun altro, per quanto mi riguarda. Ma non lo so quanto sia fattibile una cosa di questo genere, ormai siamo al conto alla rovescia, mi pare.
Allora, questo amico dice, ma perché nessuno parla degli errori della tifoseria? Per me ne ha fatti tanti. Sì, vabbè, tutti. Abbiamo detto più volte che gli errori sono equamente divisi in questi anni, assolutamente.
La tifoseria, ragazzi, sono tifosi dell'Ancona quelli che hanno provocato questa cosa, quindi non è che sono marziani,
È tutto un giro.
Quelli che hanno accettato.
Ci sono gli errori di chi ha contestato prima, gli errori di chi ha preso in gestione la società, è tutto. E chi ha gestito, di chi è entrato dopo, è tutta una serie di errori. E soprattutto il silenzio. Perché io ti ricordi, no? Ne avevamo parlato già al periodo un po' di Marinelli, e poi quando è entrato a Sosteniamo c'è stato l'apice. Il silenzio. Il silenzio totale sulle gestioni, se c'erano problemi, non c'erano problemi, il famoso discorso che tira fuori sempre Nando a dicembre, quant'è il passivo? 34.000, ma tutti sapevano che erano intorno ai 300.000.
Sono state raccontate delle balle incredibili.
Prima
potevamo dare la colpa al cattivo che arrivava da Napoli o da San Giuseppe Vesuviano, no? O da Milano. Stavolta c'è poco da dire, chi ha detto quelle cose non vere, non esatte, erano tifosi dell'Ancona e qualcuno, qualche personaggio che aveva anche ricoperto cariche importantissime in questa città. Fiorello Gramillano, se non sbaglio, è stato un ex sindaco, no?
Sì, certo.
Quindi anche lui era all'interno di questa situazione, credo che le conoscesse le cose. Però non so per quale motivo ha sempre cercato di minimizzare, ma non è mettendo la testa sotto la sabbia che si risolvono le situazioni. Poi scoppiano.
Certo, scoppiano. Guarda, però basta poco. A me, guarda, mi piace questo lavoro, forse si capisce anche che mi piace, lo spero. Però nel momento che noi stiamo parlando, da quando abbiamo toccato il tasto dorico, guarda, io avrò una quarantina di messaggi, quindi in pochi minuti, di botte e risposte relative all'uso del dorico. Cioè è bastato nominare il dorico per far riscattare la scintilla e qui è un continuo, ne sono arrivati veramente tanti, si continua a parlare, ma dove metti i tifosi, ma come fai l'accesso, cioè già è avanti. Cioè una parte della tifoseria ha sentito nominare il dorico, l'idea di tornare al dorico è già si è proiettata oltre. E c'è un messaggio, guarda, questo è simpatico, di Gianni Red Bull, ciao Gianni, dice: al dorico i tifosi ospiti, ma in Serie D i tifosi ospiti te li metti nel salotto di casa. È simpatico questo, ma c'è questo di Passo del Lupo. Dice: Radio Tua, grazie a te sento che l'Ancona calcistica e il suo popolo è vivo nonostante tutto. Grazie, vabbè, per lo splendido lavoro, lo facciamo anche a Corriere Adriatico, ovviamente lo estendiamo, e al resto del Carlino, a tutti, insomma, chi si occupa di Ancona. Grazie dunque, Passo del Lupo, però è questo. Cioè, da popolo scoglionato, com'è in questo momento, e non da oggi, basterebbe poco per riprendere al volo tutti i tifosi che stanno lì alla finestra, che non sanno cosa fare, cioè se boicottare oppure seguire. In realtà basterebbe a questo punto una società forte, che dia la sensazione di essere forte, e lo sia anche effettivamente, e secondo me ricambia tutto il clima che si respira attorno all'Ancona, Guido.
Ho capito, Stefano, però stiamo parlando delle nuvole. Cioè qui non c'è neanche la possibilità, non sa neanche se esisterà la squadra del calcio.
Abbiamo 5,
e dove la troviamo, sì. La società forte?
Io infatti ho detto
avevamo un presidente come Fedeli insieme a Schiavoni, ma guarda cosa sta facendo, nessuno qui ha dato mai un minimo di fiducia, parliamoci chiaro. Ha fatto una squadra quest'anno che la San Benedettese, se non va in B poco ci manca, e l'ha fatta lui da solo, non è che ha chiamato 10 imprenditori intorno a lui per aiutarlo. Noi ce l'avevamo qui, è stato trattato a pesci in faccia, assolutamente, da tutti, dai tifosi, dalle istituzioni. Dopo certi errori però, alla lunga, li paghiamo. Non riesco a capire come possa infiammare, tornare o no al dorico. Io rispetto, ma cosa c'entra adesso? Il dorico è ridotto, è una cosa vergognosa vedere come è ridotto. Ma dove andiamo a giocare? Dove? Il dorico dovevamo ricordarcelo com'era, ai bei tempi, e ce lo siamo giocato il vecchio dorico, capito Stefano?
Sì,
con tutte queste belle annate che abbiamo fatto, ci siamo giocato, non lo stadio, ci siamo giocati con lo spirito che c'era, che alleggiava lì, che è sparito purtroppo. Tu dici basterebbe una società importante con dei progetti seri che ritorna fuori, però capito, mai detto la prima parte della frase, però non si vede all'orizzonte.
No, Al momento non c'è, io spero infatti nei prossimi 5 giorni che ciò accada, cioè nel momento che si chiuderà il tutto, se saremo iscritti, grazie ad Antonio Recchi e a tutte le persone che si stanno dando da fare, tanto di cappelle, a quel punto bisognerebbe iniziare a guardarsi attorno e dire ok, la società è iscritta, questo è il passivo reale, siamo appetibili, siamo appetibili.
No, perché ho sentito anche prima... continuiamo a nominare Angelini, cioè, ma ragazzi, ci vogliamo mettere in testa che non gli importa niente dell'ancora di questi personaggi? Cioè è inutile che ci facciamo del male, che sogniamo che arriva il principe azzurro che si chiama Angelini, per tutte quelle cose giuste che avete enumerato voi, attenzione, qualcosa al territorio che la crea, ha lanciato, dovrebbe darla, come questa mentalità che hanno in altre città, qui non c'è, preferiscono giustamente la vela d'altura, mi piace quello, però...
Ma forse non c'è neanche nessuno che realmente Guido è andato a bussare, perché... Anche sì, l'interesse, tanto non può andarci Stefano Fera, non avrebbe la stessa soluzione, forse qualcosa di più se ci va Guido, ma non credo.
Ma non perché
visto loro, no?
Non è il momento.
No,
no ti dico una cosa, però, ci sono delle forze istituzionali, allora, i parlamentari, no? I parlamentari di Ancona, dove sono? Cosa fanno? Cosa dicono di che sta sparendo il calcio in questa città? Non lo so, io siamo abbandonati in mezzo a una strada in questa città. Non sono stato mai della stessa idea politica di Berardinelli, il mio amico, ma stavolta devo dire che quello che ha detto molto mi ci sono ritrovato. Almeno per quanto riguarda il discorso della gestione del calcio, certo, in questa città. Io ancora devo sentire una parola da parte dei signori Lodolini e Carrescia, onorevoli della zona di Ancona, sul fatto che sta sparendo il calcio nel capoluogo di regione dopo 112 anni. Basta consultare l'ANSA, l'agenzia ANSA, non ci vuole tanto qui, stando seduta al Corriere Adriatico, e vedere cosa stanno combinando i politici di Messina, Como, Mantova, vado avanti, cioè tutte squadre che stanno vivendo il nostro stesso dramma sportivo. Non servirà niente, ok? O forse serve, o forse è anche un povero Cristo che c'è anche bisogno che ci sia qualcuno importante, no? Che ricorda che c'è anche lui, che va rispettato anche lui, perché la sua squadra di calcio per cui che tifa da 50 anni domani non c'è più. Non lo so, mi sembra di stare in mezzo al deserto qui.
Ma sì, ma anche il fatto stesso, appunto, che non se ne parlava, secondo me, noi ci siamo seduti, noi tutti, ci siamo seduti sul fatto che a un certo livello non si parlasse di Ancona Calcio. Secondo me ci siamo, cioè, non abbiamo avvertito più di tanto questa indifferenza che c'era invece nelle alte sfere, come si venivano chiamate una volta, no? E invece bisognava probabilmente, sicuramente, dovevamo rompere le balle molto prima. Molto prima bisognava stargli sopra e far capire un po' a chi è stato eletto, qualsiasi forza politica, e io dico sempre che qui sventola solo la bandiera biancorossa, quindi non guardiamo la forza politica.
Non c'entra niente.
Chi
questo,
ci rappresenta, scusa, Stefano, deve capirlo.
Ma devono capirlo loro da soli, però c'è bisogno che ci sia qualcuno che li tiri per la giacchetta.
E probabilmente
sì. Vogliamo dire che il calcio non è un veicolo importante per un capoluogo di regione, un'immagine, gli scrivevo proprio l'altro giorno, mettete un po' cosa sarebbe stata Ascoli senza Rozzi e tutti quegli anni di Serie A e via discorrendo, no dai, diciamo, cosa sarebbe stato Ascoli?
Niente.
Io credo che il calcio per quella cittadina sia stato fondamentale.
Grazie, sì, ma a Rozzi io posso dire, l'ho detto tante 10 anni fa, io mi ricordo che il primo marchigiano che ho visto in televisione era questo personaggio, questi calzini tirati su, ma il televisore era sempre in bianco e nero, non sapevo che fossero rossi, che parlava in questa maniera strana, ma molto agitata, alla Domenica Sportiva, e io guardavo esterrefatto questo personaggio perché veniva dalle Marche, è lui.
Sì, sicuramente per la città di Ascoli il calcio è stato un veicolo fondamentale. L'ho scritto l'altro giorno, ci sono delle realtà dove gli amministratori pensano che il calcio può essere un'industria, una delle industrie più importanti della città, se fatto bene, con onestà, curando i settori giovanili. Se una squadra di calcio sta in Serie A, Serie B, ha voglia la promozione turistica che fa. Mi sembra che sia talmente chiaro che queste cose sono talmente chiare che io credo che quelli delle alte sfere, come le chiami tu, non hanno bisogno, non dovrebbero avere, proprio per la loro cultura, la loro intelligenza, visti che sono arrivati lì, non dovrebbero avere bisogno di essere stimolati su un argomento così delicato. E invece noto una differenza e quasi fastidio, anche quasi fastidio. Dà fastidio anche una che sparisce, dà fastidio se un giornalista scrive che bisogna che vi impegnate un po' di più, che ci mettete un po' di cuore, come ho scritto io nel mio corsivo rivolto alla Mancinelli. Dà fastidio, capito?
No, ma è vero che dà fastidio, lo vediamo anche quando li contattiamo in questo periodo per un'intervista, dà fastidio parlare dell'Ancona, perché è vista come una causa persa, in ogni caso.
Sì,
e
no,
questo, ma... Non devi nasconderci, no?
Vabbè. Stefano, bisogna che mi ributto in questo nel
magico mondo del Corriere Adriatico e quindi domani ti leggeremo.
Alla prossima.
Va bene, e poi facciamo il countdown e vedremo di
e
cosa...
E poi ci risentiremo, vedremo quali saranno gli scenari
che si apriranno.
Non esaltanti.
In ogni caso. Grazie Guido, alla prossima.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Ciao. Ringraziamo Guido Montanari, capo servizio sport del Corriere Adriatico. Come dicevamo con Guido, non è ancora ufficiale, non è arrivato ufficialmente, ma dovrebbe essere cosa di attimi, ma come era previsto, dovrebbe essere arrivata la bocciatura della Covisod serie D di Domodossola. Perché? Ma semplice fatto, perché l'Ancona ha presentato una domanda incompleta. Questo fa parte dell'iter che già sapevamo. Adesso non scandalizziamoci, non urliamo, siamo esclusi, lo sapevamo. Questo era l'iter già in partenza. Domanda inviata per essere iscritti, ma non completa. Di cosa deve essere completa? Deve essere completa della documentazione relativa a aver pagato gli stipendi, di non avere debiti con la federazione, quindi con la Lega Serie C, di non avere pendenze anche con la Serie D, di non avere pendenze con il fisco. Ok, tutte cose che l'Ancona ha. E poi doveva essere corredata anche dello stadio. Lo stadio noi ce l'abbiamo, teoricamente dove dovrebbe giocare l'Ancona. Mancava però appunto questo piccolo dettaglio da aver corrisposto e quindi avere le liberatorie famose per i giocatori e i dipendenti. È quello che ufficiosamente sappiamo sta tentando di fare Davide Miani, grazie al lavoro svolto da Antonio Recchi con la raccolta di alcuni sponsor. Poi in realtà abbiamo letto che ci sarebbero anche altri movimenti, altre entrate per colmare questo gap. Ritorno un attimo al resto del Carlino che ne parlava oggi. Vediamo se lo ritrovo il passaggio relativo a questo. Allora, con Di Nicola che dava per passivo 1.300.000 euro circa, questo era il totale. Così fatto, sono 600.000 euro quelli che erano necessari, ci sono crediti sportivi per circa 300.000, qui aggiungere i soldi cash degli sponsor, sono tre. Qui i famosi nomi: un imprenditore di Belluno, uno di Iesi e un terzo che è un vecchio socio che metterà la sua parte. Questa è da dove arriverebbero i famosi soldi necessari all'iscrizione. Poi seguire i regolamenti, dice la Lega, impone servono 150.000 euro, adesso li abbiamo, il resto della situazione dovrà essere colmata a breve. Però ecco, questa è la situazione descritta oggi qui con il resto del Carlino su quello che erano le situazioni, mentre dal resto del Carlino si parlava appunto del degrado dello stadio del Conero di questa situazione. Sul Corriere veniva evidenziata invece le due cordate, una di Schiavoni e Franzoni con Vecchiola, e l'altra quella di con Gnocchini, scusate, Gnocchini, Vecchiola e Schiavoni con Franzoni della Giovane Ancona, e l'altra invece quella che farebbe capo a Mondini, che avrebbe contattato Calaiò. Insomma, tutte e due però le società chiedevano di essere eventualmente riconosciute dal comune come prima squadra cittadina per poter acquisire appunto lo stadio del Conero. Stessa cosa però l'Aiuto diceva: nel momento che riusciremo a ripartire bisognerà che il comune non ci lasci soli. Era anche la stessa cosa che chiedeva Miani per eventualmente il proseguo di questa Ancona 1905. Queste le situazioni al 21, 4 giorni al countdown finale, e poi se per il 25 non verrà presentata integralmente tutta la documentazione, il responso del 28 non potrà che essere negativo, e a quel punto la via libera a le altre, queste due cordate di cui abbiamo fatto dato conto, sarà dato, e vedremo quale delle due sarà pronte e con quale progetto si presenterà poi al sindaco di Ancona, che ha detto che non è sua competenza, ma in realtà invece è proprio competenza eventualmente del sindaco decidere quale delle cordate che si presenterà sarà riconosciuta come prima squadra cittadina. La competenza è tutta di Palazzo del Popolo. Domani la replica alle 13:10, noi torniamo come sempre lunedì alle 18:30. Grazie ancora per essere stati con noi.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Ancora!